Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Il tarlo di Letizia Baldoni.
Ben trovati e benvenuti a Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. Ci potete trovare sul sito www.dallapartedeltorto.org oppure tramite le app MyTuner o Radio Garden o Radio Italiane. Sono Letizia Baldoni, questa trasmissione si intitola Il tarlo. Perché proprio il tarlo? In effetti, come suggeriva una mia amica, avrei potuto intitolarla anche La pulce nell'orecchio, per esempio. Il messaggio sarebbe stato lo stesso. L'obiettivo è quello di infastidire in qualche modo, di insinuare dubbi, di essere un pungolo per riflettere, per pensare. Un obiettivo forse molto ambizioso, ma sarei veramente contenta di potervi regalare uno spazio proprio per ritrovare il piacere di pensare. Pensare sembra ormai essere diventato un lusso nelle nostre vite, che sono abbastanza frenetiche, andiamo sempre di corsa, e quindi soffermarci sulla riflessione non ci viene più facile. Eppure non dovremmo proprio dimenticarci che il pensiero ci rende liberi, capaci anche di scegliere. Insomma, in realtà noi siamo sempre costantemente bombardati di informazioni. Di certo siamo delle persone informate, però ci dovremmo chiedere: ma come siamo informate? In che modo? Non voglio entrare nel discorso delle fake news perché non è questa la mia trasmissione, però la necessità quanto mai urgente di decodificare tutta questa massa di input che riceviamo mi sembra davvero importante, perché non è facile districarsi in mezzo a tutta questa folla di notizie, di volti, di immagini che ci arrivano nella mente e che ci possono anche a volte confondere. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, ci possono addirittura portare a pensare che tutto questo possa essere normale, anche quando si tratta di qualcosa che proprio normale non è. Allora, districarsi tra le informazioni, mantenere lo spirito critico nei confronti delle notizie, dei fatti, è fondamentale secondo me, perché è bello non adeguarci e soprattutto non dobbiamo, secondo me, anche abituarci a tutte le brutture che sentiamo e vediamo per non fare la fine della rana bollita. Non so se voi conoscete questa storiella della rana bollita, io ve la racconterò più avanti nella trasmissione. Ritorniamo un po' agli spunti che ho avuto io per riflettere e costruire questo mio dialogo con voi. Gli spunti effettivamente non mancano di certo, ci provengono dalla cronaca. In questa puntata mi soffermerò su alcuni episodi che sono avvenuti nella stessa città. Una città bellissima, Verona, e questi sono fatti che mi hanno colpito perché riportano tutti lo stesso segno, è un segno purtroppo nero, e non mi sembrano rispettosi della storia e della memoria. Mi riferisco ai cori razzisti nei confronti del giocatore Balotelli allo stadio per la partita Verona-Brescia del 3 novembre scorso, e anche alle minacce ricevute dallo street artist Tibo, che sempre a Verona cancella svastiche e croci celtiche, disegnandoci sopra sani e buoni cibi. Per esempio, lui al posto di una svastica disegna un bel salciccotto rosa. Il colore sul nero di chi vorrebbe riportare la storia indietro di tanti, tanti anni. Mi sembra un'idea geniale e più avanti nella trasmissione sentirete direttamente dalla voce di Cibo il racconto di quanto gli è accaduto nell'intervista che mi ha gentilmente concesso. Dunque, episodi di marca neonazista e fascista che come li vogliamo interpretare? Non sono né scherzi né goliardate, come dice qualcuno. Mi sembra che valga la pena approfondire e porsi qualche domanda. Una prima associazione che mi si è affacciata alla mente è quella al libro di Hannah Arendt, La banalità del male. Per chi non avesse letto il libro, non lo conoscesse, vi racconto brevemente. Insomma, Hannah Arendt era una grande filosofa, grandissima filosofa, famosa in tutto il mondo. Questo non è un libro che tratta di filosofia, è proprio il racconto, un reportage sul processo a Adolf Eichmann, che non fu una figura di primo piano nella Germania nazista, però fu pur sempre uno degli alti funzionari nazisti. Il processo si è tenuto a Gerusalemme, sotto un tribunale israeliano, e Hannah Arendt ha voluto partecipare proprio per conoscere da vicino la figura di uno dei carnefici del suo popolo, del popolo ebraico. E Hannah Arendt non si limita soltanto a riportare i fatti emersi all'interno del processo, ci dà anche la possibilità di conoscere i fatti principali che riguardano l'Olocausto, quindi diciamo un libro scritto un po' su due piani, e intanto che lei vede, sente parlare, osserva quest'uomo mentre viene processato, analizza il ruolo che egli ha avuto all'interno l'organizzazione dell'Olocausto, e alla fine ne viene fuori una lezione spaventosa, indicibile, inimmaginabile di questa banalità del male. E il titolo è molto, molto, colpisce molto, no? La banalità del male. Come può essere banale il male, il peggior nemico dell'uomo, forse, però forse Hannah Arendt voleva parlare di banalità non tanto riferendosi al fatto che il male sia frequente nell'umanità, quanto al fatto che esso sia perpetrato da persone normali, ordinarie. Questo Eichmann, com'era? Quali erano le caratteristiche proprio della sua personalità e come ha potuto arrivare a fare così tanto del male? Perché questo era un nazista che aveva avviato su ordine dei suoi capi tutto il programma dell'evacuazione di massa in vari paesi occupati dalla Germania, aveva proprio organizzato le deportazioni di tanti esseri umani, sia del popolo ebraico che di tutti gli altri popoli slavi interessati appunto nell'Olocausto. Eichmann gestiva, smistava esseri umani come quasi come se niente fosse. Forse nascondendosi dietro al fatto che la loro sorte non dipendeva direttamente da lui, perché Hannah Arendt ce lo descrive come un burocrate, un esecutore, una persona talmente normale, quindi dotato di tratti di carattere non particolarmente marcati, non spiccava per nulla, per nessun motivo, quindi era estremamente ordinario, una persona ordinaria. Tra l'altro un padre di famiglia, un buon padre di famiglia, un buon marito. A suo modo, Eichmann era anche una persona, ahimè, assai ligia al dovere. Non era religioso, ma neanche particolarmente fanatico del Führer o delle SS, però prendeva ordini da gente non da poco, cioè da Himmler e da Heydrich, cioè rispettivamente era il capo delle SS e l'ideale vice. In quanto uomo semplice, quindi forse Eichmann era felice di prendere ordini da questi personaggi importanti, chissà, forse. Questa essere l'esecutore di ordini dati da Himmler lo avrà inorgoglito, ma in realtà quello che proprio ci spaventa leggendo il libro dell'Arendt è che si parla di male fatto dall'uomo medio, dall'uomo proprio quello della statistica. Nella Germania nazista, questo uomo che non, diciamo che di nessun particolare valore può anche essere un carnefice, forse perché nella massa l'uomo si può sentire legittimato a compiere atti che in altri contesti o in altri momenti della sua vita non avrebbe mai pensato di compiere. È impressionante tutto questo perché ci fa pensare che forse ognuno di noi potrebbe diventare come Eichmann o che intorno a noi ci sono dei potenziali Eichmann. E allora che cosa bisogna fare? Per quest'uomo eseguiva e nella pratica riempiva, stipava treni che portavano la gente a morire in massa per qualcosa in cui lui neppure, come dire, credeva in maniera, tra virgolette, religiosa, appunto, non essendo nemmeno un fanatico, soltanto un burocrate. Questo è davvero sconcertante, no? Però indubbiamente la posizione della Arendt ci porta a delle riflessioni. Soprattutto ci domandiamo che cosa si può fare per evitare la catastrofe prima che accada, perché che possiamo fare? Vediamo intorno a noi che ci sono dei segnali inquietanti. E forse in questo momento proprio non è il caso di rimuovere le domande perché magari abbiamo paura, perché ci sentiamo, specialmente le persone un po' più avanti negli anni, probabilmente si spaventano di questi rigurgiti di fascismo, di nazismo, perché hanno avuto i genitori che l'hanno vissuto, perché erano piccoli anche quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Certo, trovare dei testimoni è sempre più difficile perché il tempo passa, però la memoria la dobbiamo mantenere e la storia anche va sempre studiata. Speriamo che non ritorni questo appeal della violenza in maniera molto allargata, perché insomma questa faciloneria di fare tutto ciò che si vuole, questo alzare sempre l'asticella anche dei limiti morali di ciò che si può fare e ciò che non si può fare, far tacere la coscienza, no? Questa anestesia, diciamo, della coscienza. È spaventoso tutto ciò. L'ipocrisia anche di sostenere di volta in volta una posizione diversa, un credo diverso, che per qualcuno diventa anche un metodo di vita. Certo, pensare che anche all'epoca dei nazisti erano proprio queste le persone qualunque, padri di famiglia, le mogli devote, che costituivano il perno della società, una società che ha fatto così tanto del male, no? A milioni e milioni di persone. È stata una società che ha fatto il male in un modo straordinario, credendo di vivere in maniera normale. E quindi è come se nella società di massa, nel populismo, si nascondesse questo volto del male. E tutte le società che sono fondate su tutti questi individui così normali possono assumere il volto di Eichmann. Solo perché forse siamo tutti un po' come lui, ecco, insinuiamo un dubbio e pensiamoci prima che sia troppo tardi, proprio perché, torno a dire, la banalità dovrebbe sempre spaventarci, eppure è uno dei perni del populismo. Pensiamo al Papete, pensiamo a questi discorsi di facili di odio, di razzismo, di prima gli italiani, slogan facili che però fanno presa sulle persone. Ci vuole tempo, si insinuano abbastanza lentamente, ma tutto ciò si costruisce. Goebbels costruì tutta la campagna che fece leggere Hitler, che era stato regolarmente eletto dal popolo. Quindi attenzione alla faciloneria di fare ciò che si vuole, che non deve tornare di moda, anche se i segnali che vediamo intorno a noi purtroppo ce lo confermano. È un problema serio, un problema che sentiamo molto in questo periodo. E direi sul quale è necessario soffermarci a riflettere. Ora mandiamo un po' di musica e ci risentiamo tra poco. Eccomi di nuovo, vorrei ritornare sull'episodio accaduto a Balotelli, che potrebbe sembrare, appunto, così come è stata definita, una goliardata, qualcosa che non che capita, insomma, durante una partita, le tifoserie possono dire, possono fare cori, possono. Ma qui c'è qualcosa di diverso, infatti anche dal punto di vista legislativo poi vedremo che c'è stato un intervento serio della magistratura. Dunque, il 3 novembre scorso è successo che durante la partita Verona-Brescia siano arrivati dei abbastanza forti all'indirizzo del giocatore Balotelli. Luca Castellini, che è capo della tifoseria dell'Hellas Verona, scusatemi, ed esponente di punta di Forza Nuova, ha dichiarato che Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma che non potrà mai essere del tutto italiano. E quando gli è stato chiesto se la tifoseria veronese sia razzista o meno, Castellini ha dato una risposta abbastanza inquietante. Ha risposto: ce l'abbiamo anche noi, cito testualmente, un negro in squadra che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani. Dunque, di nuovo, quando gli è stato fatto notare, Castellini ha commentato: ci sono problemi a dire la parola negro, mi viene a prendere la commissione segre perché chiamo uno negro, mi vengono a suonare il campanello. Ha concluso così Luca Castellini, dando il via a quello che poi è diventato un caso politico inevitabilmente. Castellini già nel 2017 era stato al centro della cronaca perché un video riportava un momento della festa della Curva Sud che si era svolta appunto allo stadio di Verona, e Castellini ha in questa occasione svelato chi era lo sponsor della serata, dicendo: chi ha permesso questa festa, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante, ha un nome: Adolf Hitler. E a questa battuta sembra che la gioia dei partecipanti sia proprio esplosa, intonando un canto che diceva: siamo una squadra fantastica fatta a forma di svastica. Allora, al di là di queste terrificanti rime, però se volessimo ancora ritornare indietro, ritroveremmo ancora Castellini nel 2014 con un altro fatto, ovvero quando ci fu la festa della Curva Sud, sempre in questa occasione. Dall'alto era stata scattata una fotografia dove si vedevano le automobili dei volontari, di quelli che insomma avevano organizzato la manifestazione, che erano state parcheggiate per formare l'immagine di una svastica. Per cui sembra che Luca Castellini, ripeto, esponente, scusatemi, di Forza Nuova, non sia nuovo a queste manifestazioni neonaziste, e che sempre pronto a dire che comunque foto goliardica, non c'era nessuna intenzione di ritornare indietro. Naturalmente tutto questo offende la tifoseria dell'Hellas, che non è tutta così, questo va detto e va ribadito, insomma ci sono stati appunto ci sono state delle persone che hanno dichiarato di prendere le distanze da tutto ciò che era successo e addirittura provavano vergogna per quanto accaduto. Diciamo che Per quanto riguarda Luca Castellini, scatta il processo corrito direttissimo per i fatti del 2017, e ancora ora l'esponente veronese di Forza Nuova è al centro di un'inchiesta per odio razziale, su cui le indagini sono allo stadio iniziale, però. Tra le due misure prese, insomma, capiamo che anche per la magistratura qui non si tratta soltanto di una goliardata, come lui ha definito. Anche l'ANPI ha preso delle posizioni nei confronti di quanto accaduto allo stadio di Verona. E hanno dichiarato appunto che l'aspetto più sconcertante è che la manifestazione si sia tenuta in uno spazio comunale, in uno spazio pubblico. Ora, questi fatti, che secondo me non sono una goliardata, non mi sembra, mi sembrano invece abbastanza preoccupanti. Naturalmente si aspettano gli esiti dei processi e le condanne definitive, però diciamo che tutto questo serve soltanto ad accrescere comunque una tensione sociale che potrebbe nascondere dei pericoli insiti in sé, per esempio andare a distruggere una comunità anche dal punto di vista politico e mettere in crisi la democrazia, anzi portare alla fine della democrazia che a quanto pare, ricordiamoci della banalità del male, purtroppo è sempre possibile. A tale proposito mi viene in mente il libro che si intitola Come si diventa nazisti di William Sheridan Allen, che è uno studioso americano. In questo libro lui racconta la storia di una piccola città della Germania durante gli anni della Repubblica di Weimar e i primi anni del Terzo Reich. Ed è questo un tentativo proprio di comprendere come è stato possibile che questa cittadina si trasformasse, come sia stato possibile che la cittadina si trasformasse da un tranquillo centro nell'antico regno dell'Hannover, 10.000 abitanti, molto commercio, poche industrie, e in pochi anni, dal 1930 al 1935, come tutta la Germania, questa cittadina ha cambiato volto. Naturalmente, Allen, essendo uno storico, documenta tutto ciò che afferma in questo libro. E racconta le tappe di questa trasformazione, facendo appunto, riportando precisamente fatti e nomi e persone. In realtà, la domanda, torna ad essere appunto la stessa che si è posto Allen, ma com'è possibile? Com'è possibile che una comunità, una società si trasformi e si allontani da un regime democratico e vada dietro al populismo? E anche al nazismo, fino anche al nazismo, al fascismo. Come è possibile? A tale proposito, forse viene il nostro soccorso per aiutarci a pensare, sempre a riflettere, Noam Chomsky, questo grande filosofo statunitense, con il principio della rana bollita. Non so se voi lo conosciate, ma mi sembra veramente calzante. Si parla qui di una metafora, di una storiella che però fa davvero comprendere come questa trasformazione possa avvenire, ahimè, abbastanza facilmente in un arco di tempo lungo, perché il popolo arriva ad accettare passivamente la scomparsa, diciamo, dei valori e dell'etica, e subisce in silenzio senza mai reagire. Le persone diventano immobili, non reagiscono, sono remissive, sembrano deresponsabilizzarsi, accettare e alzare, come dicevo nella prima parte della trasmissione, questa asticella dove tutto è possibile, dove tutto viene. Oggi il termine che usiamo molto è sdoganare, no? Quindi vengono sdoganate delle modalità che fino ad alcuni anni fa erano considerate assolutamente inaccettabili e piano piano invece sembrano rientrare in una normalità e non vorremmo mai che rientrassero in questa banalità del male che si insinua piano piano, sotto sotto, in maniera insidiosa. Non immediatamente palese, ma che poi porta le persone a non potersene più tirar fuori. Vi leggo la storiella di Chomsky, quella della rana bollita. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l'acqua si riscalda pian piano. E presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l'acqua è calda, un po' più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita. Non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora fino al momento in cui la rana finisce semplicemente morta, bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell'acqua a 50 gradi, avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone. E questa storiella è tratta dal libro Media e Potere di Noam Chomsky. E quindi diciamo che potete benissimo immaginare la scena di questa povera ranocchia che finisce bollita, l'acqua gliela riscaldano piano piano, piano piano, piano piano, lei si abitua, ma nell'abituarsi si indebolisce. Allora è una metafora anche di quanto siano subdole le tecniche di manipolazione di massa e delle coscienze, che portano poi il popolo a seguire questi affabulatori, questi pifferai magici, come li vogliamo definire, e non avere più la forza di reagire. Diciamo che allora quello che bisogna fare è imparare a saltare. Per non fare la fine della rana bollita bisogna imparare a saltare, non tanto per fuggire, ma affrontare la situazione ed esaminare le possibili soluzioni prima che sia troppo tardi. In effetti Chomsky ci mette in guardia e ci fa riflettere sul fatto che se guardiamo ciò che succede nella nostra società, da alcuni decenni ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla quale ci stiamo abituando. Cito testualmente: un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, a poco sono diventate banali, edulcorate e oggi ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all'integrità della natura, alla bellezza e alla felicità di vivere si effettuano lentamente ed inesorabilmente con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. Musica.
Springtime comes again. I'll be with you, my friend. All the places we will see,
Eccomi qua di nuovo. Stavo pensando che Verona è veramente una città meravigliosa, splendida, la città scaligera, e stavo ricordando tra me e me che proprio alcuni mesi fa, esattamente dal 29 al 31 marzo scorsi, proprio lì, proprio a Verona, si è svolto un evento molto, che ha fatto molto discutere, promosso dalle sigle Pro Life. Sto parlando del congresso delle famiglie che si è stato organizzato da Massimo Gandolfini e da altre persone che fanno capo comunque alla Lega. Massimo Gandolfini è un medico chirurgo, è specialista in neurochirurgia e psichiatria, e aveva già organizzato due Family Day, e quindi questo incontro si è svolto per le strade di Verona, in alcuni locali ci sono state delle riunioni, degli incontri con degli esponenti, sia degli esperti del settore, appunto, che hanno toccato problemi che riguardano le famiglie di oggi, ma sono intervenuti anche parecchi politici, diciamo molti politici della Lega. Salvini, Fontana, Bussetti, anche Zaia, il sindaco di Verona, Sboarina, Federico Sboarina. Gandolfini lo ricordiamo anche perché ha partecipato alla stesura del disegno di legge Pillon sul diritto di famiglia, che anch'esso ha suscitato molte riflessioni positive, ma soprattutto negative, perché gli aspetti che mette in campo questo disegno di legge, per fortuna momentaneamente messo a tacere, sono l'obbligo della mediazione familiare pagata dai coniugi che si separano, l'affido paritario dei figli, nonostante magari ci siano stati anche episodi di violenza familiare, comunque sia il padre che la madre, secondo Pillon, avrebbero il diritto di passare lo stesso tempo con i figli, anche se i figli non volessero vederli. Poi c'era il discorso dell'affitto della casa, per il genitore che, resterebbe a vivere nella casa di famiglia all'altro genitore, all'altro partner, ex partner. E poi si è parlato addirittura della sindrome d'alienazione parentale che appunto Gandolfini, essendo specialista in neurochirurgia e psichiatria, ha. Diciamo conosce bene e dovrebbero tutti quanti sapere di che cosa stanno parlando. Ora, questo discorso è stato, per fortuna, dico io, allontanato perché credo che del diritto di famiglia si debba parlare in altri termini, facendo veramente soprattutto gli interessi dei minori, tutelandoli da rischi e pericoli che possono arrivare proprio, purtroppo, da un padre violento, da una situazione familiare degradata. Anche bisogna tener conto che tutto questo a perderci moltissimo economicamente sarebbero le donne, perché sono quelle che lavorano di meno, che comunque vengono meno pagate degli uomini, e che avrebbero da questo tipo di diritto di famiglia veramente subirebbero insomma grossi danni. Allora, questo giusto come rimando a un altro tema, a qualcosa che comunque è legato alla città di Verona, visto che lì abbiamo contestualizzato questo excursus e proprio là. Finisco, concludo la mia trasmissione parlando di Cibo, del writer minacciato che ha avuto una bomba carta che è esplosa sotto la sua automobile recentemente, il 2 di novembre. Cibo è uno che dice con i miei graffiti voglio cancellare l'odio. E questa bomba sotto l'auto non mi fermerà. Ecco, diciamo che il suo modo di coprire le svastiche che a Verona evidentemente un po' una moda, insomma, disegnare sui muri è una modalità veramente particolare, colorata, vivace, creativa. Perché al posto delle svastiche compaiono würstel, oppure il parmigiano, le pere, le salsicce e le calecca. E quindi nella città veneta, dove sembra che ci siano neonazisti o neofascisti ormai dappertutto, c'è anche chi invece la pensa in un altro modo e fa del suo pensiero antifascista e antinazista un'arte che va sui muri, un'arte che vuole comunicare direttamente alle persone un messaggio buono, un messaggio di pace, diciamo, di cose buone, di colore. Facendoci immaginare che sia possibile trovare una soluzione a questo cammino inverso che stanno facendo alcune comunità, alcune società dove si riaffacciano questi rigurgiti di nazismo e fascismo. Tipo è uno che non vuole mollare. Ha dei progetti che adesso sentirete direttamente dalla sua voce e ci offre, diciamo, una speranza, una possibilità ancora di credere nelle capacità umane, quelle belle, quelle buone, quelle positive. Vi lascio con Pierpaolo Spinazzè, che ha scelto questo pseudonimo di Cibo come artista e non solo. street artist. Ci salutiamo e ci sentiremo nella prossima trasmissione Il Tarlo. Intanto pensate, mi raccomando, riflettete, riflettiamo insieme, perché pensare ci rende liberi.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce.
Buongiorno Cibo, tu ti chiami così, ma in realtà questo è il tuo pseudonimo, è il tuo nome da artista. Come mai questa scelta?
Ciao a tutti intanto, io sono Cibo perché disegno cose da mangiare, perciò onoro le eccellenze italiane portando quello che ci rende fieri in tutto il mondo sui nostri muri.
Perfetto, splendido. È l'idea forse anche di mettere qualcosa di buono su dei muri dove non ci sono cose buone disegnate?
Sì, se dobbiamo riassumere si può dire che il buono copre il cattivo, perché alla fine vado a cancellare celtiche e svastiche, perciò comunque è divertente che un muffin, una fragola, una mela vada a coprire quei simboli, insomma.
Direi di sì, è divertente, anche colorato.
Certo, però è allo stesso tempo sia semplice come gesto, perché comunque non ha nessuna valenza politica, ma neanche il fascismo non è politica, se dobbiamo dirlo, però allo stesso tempo è un grande slancio rivoluzionario, nel senso che comunque si scende in strada, si prende una posizione ed è quella, non ci sono dubbi, si è antifascisti perché bisogna esserlo. E perciò nella sua semplicità trova anche la sua profondità, insomma.
Allora, a questo proposito, parlando di fascismo, proprio 2 o 3 giorni fa è accaduto un fatto abbastanza increscioso per te, perché hanno tentato di dar fuoco alla tua macchina.
Sì, è successo il sabato 2 novembre a mezzanotte circa, qua che dormivo sul divano, sono stato svegliato da questa esplosione. Scendo, c'erano gli allarmi che suonavano, fumo, cani che abbaiano, i vicini tutti quanti in strada, e alla fine tanto fumo, tanta paura, danni pochi fortunatamente, ma perché sono degli stupidi, però insomma bisogna stare attenti, insomma. Bisogna minimizzare questi accaduti, perché sono la lunga serie che è da 2 anni e passa che ricevo queste minacce, sia io che i miei genitori.
Addirittura? Ah, sì, ma questa...
Sì,
come, a che arrivano? Telefonate? Che cosa...
Beh sì, le telefonate anonime, dopo i messaggi su internet sono la cosa meno, i murales rovinati, ma diciamo che si può anche pensare che fa parte del gioco, per quanto sia un attacco alla libertà di pensiero. E poi comunque la svastica sulla mia porta di casa, la macchina era già stata rovinata, dopo lettere minatorie, tutta una serie di atti che comunque vanno riportati alle istituzioni, perché se messi insieme creano un disegno che andrebbe la pena, varrebbe la pena, insomma, che gli inquirenti indagassero. Perché comunque io
perché dici così? Le istituzioni non le senti dalla tua parte? Non ti stanno proteggendo?
Beh, abbiamo le forze dell'ordine che comunque rappresentano tutti i cittadini e di conseguenza sono al di sopra della politica. Se devo pensare alla politica come un alleato, diciamo proprio che non lo è. Secondo alcuni politici sono io che faccio le svastiche, cioè, figuriamoci, cioè, siamo a livelli oltre, ma penso che voi facciate fatica a capire un po' la realtà veronese. Noi siamo avanti 10 anni rispetto all'Italia per quanto riguarda l'odio. Verona è sempre stato un laboratorio dell'estrema destra, perciò comunque qui è la Major League di tutti questi haters, immagino che facciate fatica un po' a capire, però qua è arrivato al livello dell'arroganza proprio, cioè i politici si permettono di dire qualsiasi cosa. C'è stato l'esempio di un braccio teso in consiglio comunale da parte di un consigliere, dopo patrocini ad eventi che non andavano assolutamente patrocinati.
Per esempio?
Per esempio in provincia di Verona abbiamo avuto il compleanno di Hitler in una zona comunale, dopo varie riunioni, quello della famiglia, vergognosissimo evento, cioè tutta una serie di cose, ma soprattutto le vedi nelle piccole cose, perché si permettono di cancellare il murales sul femminicidio, si permettono di promulgare libri negazionisti. Si tratta di una politica che tiene in ostaggio noi veronesi di cuore, e andrebbe un attimo ripreso in mano il senso di istituzioni, il valore della parola. Cioè, questi politici non hanno proprio capito cosa vuol dire fare il politico, essere dalla parte di tutti i cittadini, non dei loro amici. Cioè, mi sembra assurdo che un artista debba andare a spiegare a un politico come fare il suo lavoro, e ciò a 37 anni. Cioè, non è che sono vecchio che dico mancano i valori. Sono cose semplici, dovrebbe essere stata la scuola a educare queste persone. E li troviamo ad amministrare tutti i cittadini, queste persone qua.
Quindi Verona è una città dove si respira l'odio e ci sarà quindi molta tensione tra le persone anche, ma questo è questa è una conseguenza, immagino, proprio di anni e anni di una certa politica. Sì. Tu che cosa pensi che si possa fare? Certo, al di là dell'essere artista e mettere diciamo al servizio della comunità la tua arte per cercare di portare un messaggio positivo alla gente, perché poi i muri parlano, no? Come pensi che se ne possa uscire da questa spirale d'odio?
L'unica cosa è la cultura, però ci vuole molto tempo per creare non tanto dei politici, ma degli elettori consapevoli. Il problema sono gli elettori. I politici rispondono a una richiesta, cioè loro sono degli opportunisti, sono dei saprofagi, perciò comunque vanno a intervenire su dei settori che hanno già i cittadini. I cittadini si trovano adesso a odiare il diverso perché loro non sono capaci di essere migliori. Ma sta cosa qua la ottieni con la cultura, devi insegnare alle persone un modo di essere che non è basato sull'invidia, sul pericolo del diverso, ma è su quanto sono bravo io a essere valido, cioè deve essere più propositivo il cittadino, non aspettare che qualcuno gli indichi il nemico da attaccare perché così si sente meglio. Cioè, non sono più figo perché gli altri fanno schifo, sono più figo perché sono bravo.
Quindi una consapevolezza maggiore nei cittadini.
Sì. Ma ci vuole anni per ottenere questa cosa, perché comunque si ottiene con la scuola, con l'istruzione, con la cultura, e per formare i cittadini serve una generazione che è andata perduta in tutto questo marasma dei social e del continuo degradarsi dei valori e l'impoverimento anche del valore della parola. Non ha più senso la parola. Domani è un altro post, domani è un'altra emergenza, domani è un'altra cosa. Non ha più senso avere dei punti fermi oggigiorno.
Un punto fermo importante, almeno per la nostra generazione, neanche per la tua, era la memoria. Comunque il ricordo e lo studio anche della storia e di ciò che è stato nel passato permetteva di riflettere su quello che era successo e quindi magari di comportarsi in una certa maniera. Forse abbiamo anche abbandonato questo culto, tra virgolette, della memoria, o stiamo abbandonando, non so.
Sì, ma è pura stupidità perché ci porta solamente a ripercorrere gli stessi errori. Io ho una formazione da designer, sono un progettista, un designer, e io l'approccio ai problemi che ho è quello di risolverli. Andare a ridiscutere oggi del fascismo, andare a ridiscutere oggi del razzismo, lo trovo estremamente stupido, perché comunque l'abbiamo già affrontato nel secolo scorso questa cosa. Perché andare a tirar fuori ancora lo stesso problema? Si ripercorre sempre gli stessi sbagli, è umiliante dal punto di vista di specie, come umani noi, non facciamo progressi dal punto di vista dei diritti sociali o civili, anzi torniamo indietro.
Senti, allora, per concludere, il più grande desiderio di cibo per il futuro, qual è?
È mio? Ma che domande difficili che mi fai? io continuo a resistere, anche oggi fa poco esco, vado a cancellare un po' di roba, che ho dei giornalisti che si sono interessati a questo evento, insomma andiamo in giro a fare qualcosa di concreto. Io rimango in strada perché comunque è il mio ambiente di lavoro e di conseguenza parlano i risultati per me. Poi per il futuro ho diversi progetti perché comunque vado a fare fare una missione in Africa con il QAM, che è Medici, Medici per l'Africa, e andiamo a disegnare un po' di ospedali in Etiopia. E perciò comunque di progetti ce ne sono moltissimi, è che comunque bisogna portare avanti un po' tutto quanto assieme, anche questo impegno civico che ho, per quanto sia una cosa che è volontariato, comunque è costante e non bisogna mai abbassare la guardia.
Mai, e in bocca al lupo per tutto. Ti ringrazio moltissimo e buone cose.
I buoni,
i buoni, in tutti i sensi, anche con il gusto.
Sì.
Grazie ancora, ciao ciao.
The longest time we have been working of our rights to the absolutely no result. The outcome has been quite a disappointment, fighting and by default. But all of the time thinking it's so hard. Come on aboard, we're about to start. It's so easy. Oh, once you're on the radio, that is what I'm talking about. Come and watch the money flow. Oh, so many years life has been obnoxious and the prospect never was too good. Something has changed to come with an arrangement. Finally we're understood. Always one step ahead of the removal. Finally we get all of the approval. It's so easy. Once you're on the radio, that is what I'm talking about. Come and watch the money flow. Everything is bound to come. End of the train, go on playing again while I slip into my pajama.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.